www.redigio.it e la storia continua. Lupi, assassini e gatti mammoni. Continua dalla puntata precedente. Animali da città. Aldi, 25 luglio 1331. Il dì di Santo Jacopo. Nacquono in Firenze due leoncini del leone e la leonessa del comune, che stavano in stia incontro a San Pietro Scheraggio e vivettono e feciosi grandi poi. Dissesi per molti che c'era segno di buona fortuna e prospera per lo comune di Firenze. Il fatto che Giovanni Villani, cronista fiorentino, ritiene degno di essere tramandato ai posteri è eccezionale solo perché non è frequente che leoni in cattività figlino e che i cuccioli sopravvivano. Non è affatto inconsueto invece che le città medievali nutrano animali vivi che hanno riferimento con l'araldica civica e che si configurano pertanto come gli ultimi rappresentanti degli animali totemici della collettività. Firenze nutre due leoni vivi, poiché il marzocco, il leone seduto, è uno degli emblemi della città, e altrettanto fa Venezia in onore del leone marciano che campisce nella sua bandiera. E quando nel 1316, da due leoni donati da Federico II d'Aragona alla città, nascono tre cuccioli, in città si fa grande festa. E anche in questo caso il parto è considerato segno di buon augurio e i maggiori poeti veneziani si cimentano in componimenti che cantano la vicenda. Siena, per parte sua, esibisce una lupa viva, Pisa, un'aquila e così via. E gli animali selvatici e soprattutto gli animali aggressivi, in omaggio a una regola non scritta dell'araldica, sia civica che sia privata, che privilegia tutti gli animali selvaggi e se domestici sessualmente ben dotati al maschile. I problemi sorgono quando le cose vanno storte. In questo caso gli animali totemici sono i primi a fare le spese di una disgrazia o di una sconfitta, metaforicamente e in qualche caso anche fisicamente. All'indomani della bruciante sconfitta patita dai fiorentini a Montaperti, Guittone d'Arezzo elabora un componimento sarcastico nel quale il marzocco finisce per assumere l'aspetto di un bestione depotenziato e umiliato. «Non ardite ora di tenere leone, che voi già non pertene, e se il tenete scorciate o ver cavate lui coda e oreglie e denti e unghi e depelate il tutto e in tal guisa potrà figurare a noi. All'aquila pisana va anche peggio. I pisani l'hanno portata in campo di battaglia perché protegga la schiera cittadina guidate da un quasi esordiente Giovanni Acuto nella giornata di Cascina il 29 luglio 1364. Quando la sera i fiorentini, vittoriosi su tutta la linea, conducono in città i prigionieri, fra le prede di guerra c'è anche un scalognato volatile, fatto sfilare in riso quasi fosse un gallinaccio qualsiasi. Cacciatore d'Italia. La caccia al lupo assume gli aspetti di una battaglia feroce già all'epoca di Carlo Magno. Il capitolare dei Villis prevede infatti che l'imperatore sia informato periodicamente del numero dei lupi catturato, ma per evitare statistiche gonfiate è indispensabile che siano prodotte, come testimonianza, le pelli delle bestie uccise. Frotario, vescovo di Toul, può pertanto inviare una compiaciuta lettera al suo sovrano per informarlo che, ben prima della data prevista per la rendicontazione, lui ha già fatto catturare 240 lupi sotto la sua personale guida. Ogni responsabile di circoscrizione dovrà avere sotto il suo comando due luparios incaricati di stanare e catturare le fiere a ogni maggio e di procedere a una battuta per sterminare i lupacchiotti, usando per questo cani, esche avvelenate o trappole. Il lupario è presente anche in Inghilterra, dove nel 1135 è pagato 20 denari al giorno, una somma con la quale però deve anche provvedere al pagamento dei cavalli, dei cani e degli suoi aiutanti. E sempre in questo regno, il condannato all'esilio o addirittura a morte può chiedere di commutare la pena con l'impegno a uccidere un certo numero di belve. E a Santiago di Compostela, negli anni 10 del XII secolo, il sabato per chierici, cavalieri, contadini, adunata obbligatoria e tutti insieme fuori a caccia di lupi. Le città comunali italiane, da parte loro, impongono vere e proprie taglie sui lupi, 10 soldi per il maschio, 5 per la femmina e 3 per il cucciolo, e si stabilisce a Siena nel 1262 3 lire se preso vivo e 1,5 lire se morto. A Mantova, nel 1303, 10 soldi l'adulto vivo e 5 quello morto, o il lupacchiotto. Così decretano le comunità della Valsesia nel 300 e l'elenco potrebbe continuare a lungo perché disposizioni simili sono legioni fra il Medioevo e dell'età moderna. Per i lupi a quei tempi, era davvero una vita da cani. Ma quell'asino è una bufala. Che pessima estate per Liuprando, vescovo di Cremona. Quella passata a Costantinopoli nel 968. Ottone I l'ha mandato come ambasciatore alla corte imperiale d'Oriente per ricucire i rapporti e il presule deve sopportare una vera odissea. Arriva. Lo fanno aspettare sotto la pioggia. Lo alloggiano in una casa scomodissima e priva di acqua. Il vino resinato non riesce a mandarlo giù e a tavola gli servono il garum, la salsa di interiora di pesce marinate, e lui manco poco la vomita. L'imperatore Niceforo, un nano senza collo e con un gran testone, il pancione smisurato su un paio di gambette corte e torte, senza natiche e nero di pelle, lo umilia in tutti i modi e un giorno lo portano a vedere una rarità esotica che ride l'imperatore. Di certo Ottone non conosce il favoloso onagro, l'asino selvatico. E questa sarebbe una rarità, strabilia Liuprando. E che cos'ha di esotico? Gli onagri hanno lo stesso colore degli asini nostrani e la stessa corporatura, le stesse orecchie e ragliano in modo identico. Di animali esotici come questi a Cremona se ne trova a bizzeffe, con la differenza che in Occidente servono almeno a portare la soma e non a fare bella mostra di se stessi. Ai primi di ottobre Liuprando riprende la strada di casa senza aver combinato nulla di costruttivo e verosimilmente pensando che non si può ricavare niente di buono da gente governata da un gnomo deforme che mangia porcherie e va in bisibiglio per un ciuco. www.redigio.it e la storia continua.